Camilla Brunazzetto
e Nicolò Monni
conducono Le Vespe,
la politica raccontata dalla Gen Z.
Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, sono le 15.31, ciao Camilla, ci sono 20 gradi a Milano.
Si sta benissimo, finalmente.
Sole meraviglioso, come si stava a New York, perché Camilla è di ritorno dall'assemblea plenaria, simulazione dall'assemblea ONU al Palazzo ONU a New York, appunto il Moon. Com'è andata? Raccontaci un po' prima in apertura.
Allora
ecco.
Sì, sono stata alla simulazione delle Nazioni Unite, devo dire bellissimo, emozionantissimo entrare nella sede, e ci fa anche capire insomma... quante le persone di tutto il mondo alla fine, se si parlano, possono andare d'accordo.
Perché è molto interessante il fatto che ogni persona rappresenta un paese diverso,
esatto,
insieme al gruppo, al proprio gruppo di lavoro.
Ma poi persone da tutto il mondo, da australiani, americani, italiani, asiatici.
Che bello.
Dal Kenya, ovunque. Quindi è stato molto bello e ci fa capire anche insomma che la pace è possibile.
Insomma, si spera sempre. Noi siamo sempre per la pace.
Noi speriamo.
Assolutamente. Allora iniziamo
questa, esatto,
quarta puntata delle Vespe. Siamo pronti, siamo all'opera. Iniziamo con la nostra rassegna stampa. Guardiamo un po' il Corriere della Sera, dove in grande leggiamo: Dazi, no del Colle, frenata di Trump. Poi colloquio a Riyadh sull'Ucraina, si tratta su confine d'energia, intesa vicina sulle terre rare, nuovi raid russi. Quindi parla un pochettino di quella che è la situazione, sia da una parte dei Dazi, che Donald Trump appunto ha deciso appunto di imporre l'importazione e l'esportazione dagli Stati Uniti, e poi si parla dei colloqui a Riyadh appunto sull'Ucraina, appunto in Arabia Saudita, tra Russia e Stati Uniti.
Sì, e poi ne parleremo anche insomma di cosa ha dichiarato anche un politico appunto russo in merito di anche la situazione in Francia, cioè come Macron sta cercando di riprendersi diciamo il controllo delle trattative.
Sì, è un qualcosa che lui vuole a tutti i costi, insomma l'abbiamo capito da varie sue iniziative. Vuole avere un ruolo centrale all'interno di questa appunto all'interno di questi accordi che si stanno cercando di insomma di ottenere, e comunque vedremo quello che lui farà da qua ai prossimi mesi. Si sta portando avanti già con una serie di azioni di,
sì, sicuramente per lui sarebbe importante a livello politico e anche a livello di sondaggi avere un ruolo centrale. Diciamo che si vede che si sta impegnando in merito
abbastanza. Guardiamo intanto Repubblica, andiamo avanti, dove leggiamo in grande una notizia
non per la foresta che cresce.
Non per la foresta che cresce, insomma quella foresta che cade. Però ce l'aspettavamo.
Diciamo che questo è l'albero che cade. Quindi il titolo è: in Italia i salari più bassi tra i paesi del G20, nessuno peggio di noi. Dal 2008 perso l'8.7% del potere di acquisto tra inflazione e scarsa produttività.
È una cosa
purtroppo
gravissima.
Possiamo dire che nessuno si è sorpreso leggendo questo titolo?
Ma nessuno è sorpreso, soprattutto perché gli stipendi in Italia non salgono, ma gli italiani, sarà forse il fatto che gli italiani sanno gestire bene il denaro rispetto agli altri popoli.
Sì, siamo uno dei paesi
culture,
che più risparmia.
E quindi agli occhi degli altri risultiamo lo stesso un paese ricco, ma in realtà si guadagna la metà rispetto ad altri paesi, quindi il potere d'acquisto è bassissimo.
E devo dirti che comunque vivere lì a New York, vivere a Milano, non c'è tutta questa differenza che giustifica una differenza di salari.
Ok, sì, perché tu mi dici a New York questa vita è alta, ma gli stipendi comunque sono molto alti.
Non c'è così differenza. Capito,
il livello di sacrificio mensile in tutte le sue spese è praticamente lo stesso.
Soprattutto se lo calcoliamo su Milano, magari su altre parti d'Italia.
Certo,
lo
ma
si nota
penso
di più.
Valga la stessa identica cosa alla fine per Londra, per le grandi capitali europee. Forse giusto Berlino un po' messa meglio perché hanno molte agevolazioni fiscali in Germania su tanti settori. Però per quanto riguarda le grandi città, in questo senso la situazione è pressoché la stessa. Vediamo allo stesso modo qua un trafiletto abbastanza triste, una foto terribile, veramente brutta, una signora anziana col viso trafitto, pieno di sangue,
un operaio
della Croce Rossa appunto ucraina, della Protezione Civile, che la sta aiutando. Trump a Riyadh, si tratta su Zaporizhka. Zaporizhka sarebbe praticamente, leggiamo qua su Repubblica, sì, sul tavolo anche la proprietà della centrale di Zaporizhka. Quindi si tratta di una centrale elettrica in Ucraina
che sappiamo essere fra gli obiettivi di solito.
Sì, perché lui parlava di terre rare, parlava di materiali preziosi, di minerali, quelli che sono appunto quello che lui sta cercando di ottenere da questi accordi appunto nella pace con l'Ucraina, ribadendo anche al fatto insomma della spesa militare che ha fatto gli Stati Uniti verso l'Ucraina, circa 300 miliardi di dollari, che lui vuole indietro non in forma monetaria ma in forma di materie prime, materiali rari, anche in una sorta di politica abbastanza protezionista che Trump sta, insomma, non possiamo negarlo, cercando di attuare negli Stati Uniti.
E questo direi che è evidente.
In questo momento questo è evidente davanti agli occhi di tutti. Passiamo alla stampa, dove leggiamo in grande: Cami no degli USA ai cinesi, Pirelli out out ai soci, dazi frenata di Trump, Mattarella tariffe inaccettabili, l'UE reagisca. Quindi ancora una volta si condanna ai dazi di Trump, alle misure che l'Europa sta cercando,
sì, diciamo,
di prendere.
Che l'Europa è molto spaventata da questa cosa, lo si può notare, sappiamo insomma quanto per noi l'America sia un mercato così importante, soprattutto per l'Italia, ma non solo.
Soprattutto per l'Italia, però poi approfondiremo anche nelle notizie successive. Pare che Trump stia pensando a delle limitazioni per alcuni paesi europei.
E qui la Meloni si gioca molto.
Però non si sa se l'Italia sia all'interno di questi, però potrebbe darsi, insomma, sta pensando di limitare i suoi dazi, tassare maggiormente le merci importate da alcuni paesi piuttosto che da altri. Quindi, insomma, staremo a vedere.
Che comunque è una cosa che potrebbe anche dividere poi l'Europa. Quindi, insomma, ci saranno vari risvolti.
È vero, e questo è assolutamente, assolutamente vero. Vediamo sempre la stampa, un'altra, insomma, sempre in prima pagina, un altro trafiletto importante: imputato Depardieu. Depardieu, che è un attore appunto francese, un attore teatrale, che parla appunto, il titolo qua della stampa: l'attore in tribunale a Parigi accusato di stupro da due donne, Fanny Ardant, che è un suo collega, io in aula per difenderlo. Quindi sicuramente un caso questo qua di alla fine di cronaca, di gossip, insomma, una via di mezzo possiamo definirlo, comunque abbastanza interessante. Non si finisce mai, il mondo dello spettacolo è sempre bello, pieno di sorprese.
Ma
di
tra l'altro
questo tipo, purtroppo.
In Francia, diciamo che in questi anni, soprattutto nell'ultimo anno, ci sono stati vari processi molto importanti per violenza sessuale eccetera, e quindi sicuramente sarà, secondo me, molto seguito, visto, sì, anche insomma l'imputato.
Sì, infatti, magari terremo un attimino d'occhio sotto che ho questa notizia. Passiamo al nostro ultimo quotidiano per quest'oggi, alla rassegna stampa, analizziamo Libero, vediamo,
che ci dà sempre dei titoli,
dei titoli non indifferenti che non si possono leggere: incastrato dalla moviola, fallo di mano di Prodi. Su Rete 4 il video che smentisce il prof ha toccato la cronista che gli chiedeva di ventotene, quindi si fa un'accusa anche abbastanza pesante. Poi si scrive lui non si scusa, e si insomma scrive quello che ha detto la Schlein, cioè la discriminata sono io. In questo senso si titola anche: sulle fosse ardeatine parte il ritornello, il governo copre i fascisti. Quindi utilizzare la parola ritornello, abbastanza, una parola abbastanza forte, insomma abbastanza d'impatto, e ancora una volta il governo copre i fascisti, allo stesso tempo frase in questo caso citata dai partiti di opposizione, lo stesso, sottolineare comunque dei termini abbastanza forti, ecco.
Esatto, direi che allora di rassegna stampa ce l'abbiamo. Ora capirete che c'è il sole a Milano, anche se ci ascolterete insomma più tardi, per la scelta delle canzoni, perché Nico oggi ha scelto le canzoni e direi che inizia già un po' l'estate.
Allora sì, Camilla mi ha parlato che le metto, tu come hai letto la scaletta, hai detto mi sento di Ibiza, queste canzoni oggi le ho scelte io, lasciando ovviamente Taylor Swift alla sua dorata che non possiamo non mancare. Poi intanto iniziamo, prendiamo il via
dopo queste brutte notizie
con la nostra fantastica Chain the Rhythmic di Katy Perry. Via. I'm
my desire. Break down the walls to connect, inspire. Open up your high place, liars. Time is ticking for the empire.
Chain to the Rhythm,
un po' di buon umore.
Che di Perry, Chain to the Rhythm, poi ho sbagliato il titolo quando l'ho annunciato, adesso invece
anche i migliori sbagliano.
L'ho detto giusto, i migliori soprattutto sbagliano, insomma, insomma non succede niente, fa niente, però mi dispiace sempre quando sbaglio i titoli delle canzoni.
Katie ti perdonerà.
Katie mi perdonerà sicuramente. Ma mi starà ascoltando.
Dopo cioè questa diciamo buon umore, passiamo alle notizie serie.
Passiamo alle notizie serie, Cami, parliamo un pochettino di quello che accade tra Russia e Ucraina, di queste trattative in corso in Arabia Saudita a Riyadh.
Allora, a Riyadh si sono appunto conclusi i colloqui USA Ucraina, ieri c'è stato anche l'incontro con la Russia e il Cremlino però ci ha tenuto, arriva a dire che non è stato preso nessun accordo. E tra l'altro è secondo me molto interessante parlare della dichiarazione del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha rilasciato un'intervista a un emittente controllato dal Ministero dello Sviluppo Economico russo, in cui appunto ha spiegato che i colloqui USA-Russia di ieri in Arabia Saudita si sono conclusi con il fatto che i risultati preliminari raggiunti in quella sede vengono ora riferiti al presidente della Russia, quindi ovviamente sappiamo chi, e al presidente degli Stati Uniti, anche qui direi personaggio noto.
Sì, infatti non facciamo nomi e cognomi Donald Trump e Vladimir Putin.
Si è discusso, come concordato da Putin appunto e Trump, innanzitutto delle questioni relative alla sicurezza della navigazione del Mar Nero, quindi c'è anche questo come diciamo punto per queste trattative. Hanno aggiunto inoltre che sono favorevoli a riprendere in qualche forma più accettabile per tutti l'iniziativa del Mar Nero, e non, però l'importanza che, l'importante è che non ci sia nessuna ambiguità e appunto garanzie più chiare, verificabili e funzionanti, quindi insomma hanno fatto capire.
Sì, diciamo che hanno fatto capire che la posta in gioco è tanta, però non sono ancora arrivate a una soluzione. Chissà
no,
il tempo che ci
vorrà molto tempo.
Perché ognuno alla fine vuole più interessi. Anche gli Stati Uniti, è inevitabile dirlo, comunque vuole ottenere qualcosa da questi accordi. Secondo me Trump non fa niente.
Vedremo.
Per niente. Insomma, lui insomma, si presenta comunque paladino della pace in questa situazione. Vuole cercare di concludere il conflitto al più presto, cosa che tutti quanti vogliamo. Però secondo me non vuole rimanere a mani vuote. Lui vuole il suo premio.
Portare a casa qualcosa.
Portare a casa qualcosa per quello che sta facendo.
Beh, diciamo che tutti gli attori diciamo di questa storia a livello politico per loro sarebbe molto importante raggiungere la pace, quindi insomma speriamo che
io lo spero
questo
vivamente, ma io spero davvero che sia che da un momento all'altro, un giorno pare, magari saremo ancora qua in studio perché sarà prima dell'estate, non lo so, non credo.
Speriamo.
Però potrebbe essere, saremo qua ad annunciare una cosa del genere, penso che me lo ricorderei per sempre una cosa
esatto,
del genere.
Esatto, quindi sai, speriamo.
Sarebbe un bel ricordo.
Non c'è solo Riyadh, ma anche il presidente francese Emmanuel Macron, l'avevamo anticipato che appunto voleva fare un incontro con la coalizione dei volenterosi, appunto proprio per prepararsi a questo incontro. Domani riceverà all'Eliseo il presidente ucraino Zelensky, appunto per preparare questo incontro, questo vertice, per fornire insomma garanzia di sicurezza all'Ucraina. Infatti le dichiarazioni ufficiali sono state che il capo dello Stato ribaderà al presidente Zelensky che la Francia considererà la continuazione e il rafforzamento del sostegno militare e finanziario all'Ucraina la sua massima priorità. Questo è quello che ha affermato l'Eliseo in una nota.
Caspita, insomma, quindi ancora una volta rimarcato il ruolo centrale che Macron sta avendo all'interno di
chi
questa
vuole
situazione.
Riprendere.
Vuole
diciamo
in qualche modo riprendersi, è vero.
Ma parliamo sempre di America, no?
Allora, parliamo sempre di America e parliamo di Dazi. Ne abbiamo parlato anche un po' in rassegna stampa. Vediamo un po' quello che succede. Cioè Donald Trump praticamente sembra abbia frenato, comunque stia programmando di frenare quella che è diciamo l'estensione dei Dazi verso appunto in particolar modo i paesi europei. Lui ha annunciato che praticamente questi Dazi entreranno in vigore il 2 aprile, però potrebbe risparmiare
quindi
alcuni settori.
Quindi dopo domani?
Praticamente tra una settimana esatta potrebbe risparmiare alcuni settori come auto, farmaci e microchip.
Che ovviamente sono settori fondamentali.
Assolutamente, assolutamente importanti. Si parla anche di quella che è la situazione della borsa americana. Cioè qua vediamo una notizia, l'ipotesi in questo caso trapelata da Bloomberg e da Wall Street Journal. Praticamente ha parlato di uno slancio nuovo in avanti della borsa di New York, che diciamo nelle ultime settimane era caduta in basso, perché appunto i mercati erano impauriti, soprattutto i mercati europei, da questi dazi che Donald Trump avrebbe voluto appunto imporre. Quindi nella spedizione dei prodotti le aziende si tirarono indietro, però in questo momento è rimbalzata nuovamente dopo 4 settimane di perdite in avanti. Questo perché appunto Trump appunto ha aperto a questi settori per quanto riguarda auto, farmaci
e quindi
chip.
Già vedono la luce, diciamo.
Esatto, e pare che appunto non verranno i stessi dazi per queste merci. Successivamente è stata fatta una riunione di governo sempre negli Stati Uniti, in cui il presidente ha detto che annuncerà prossimamente anche le tariffe su automobili, alluminio e prodotti farmaceutici.
Oh,
che lui vuole
saranno produrre. Tutti così,
insomma, vuole. Oh, fortunatamente noi in Europa in questo senso siamo messi molto bene, ci possiamo produrre le nostre cose, Angelini,
però
Italia,
sicuramente
Bayer,
il
sicuramente.
Problema sarà l'export.
Lui sta mettendo in campo una politica abbastanza protezionistica dal punto di vista economico. Lui vuole produrre tutto a casa sua, tant'è vero che dice tutti i prodotti che lui vuole, in questo caso automobili, alluminio, prodotti farmaceutici in particolare, li vuole made in USA, in USA, per fronteggiare eventuali emergenze, guerre, insomma, ma non ha indicato una precisa, diciamo, data di crescita o comunque di inizio, sì, di produzione.
Certo,
di
ma poi ricordiamo che questi dazi sono molto, diciamo, importanti per l'Italia, anche per quanto riguarda il settore della moda, il settore del lusso, il settore,
i vini,
soprattutto
il settore vinicolo,
del vino, del cibo, insomma.
Assolutamente, il cibo in generale.
Staremo ad attendere, insomma, la decisione.
Quello che accadrà. Una notizia, ahimè, invece molto triste, sempre riguardante però la situazione relativa ai dazi degli Stati Uniti, è quello che sta riguardando il programma USAID, lo volevo dire USAID, si dirà,
esatto,
in inglese.
Esatto, che è, insomma, quella che è per lo sviluppo internazionale.
Esatto, USAID, appunto il programma che è copartecipato da UNICEF, quindi per lo sviluppo internazionale, e per, diciamo, gli aiuti umanitari, soprattutto nei paesi in cui si trova la più grande, diciamo, popolazione di bambini, insomma, soggetti a malnutrizione o comunque a malnutrizione,
sì,
grave.
Sì, ma poi so che, insomma, implementavano programmi di vario tipo con vari paesi, proprio a livello internazionale.
Esatto, sì, è una grande cooperazione a livello internazionale che UNICEF appunto mette in quadro collaborando tra vari paesi. Però si parla in particolare di questi fondi USAID, che praticamente erano, se non sbaglio, riguardanti a 1,3 milioni di dollari, se non vado errato, che pare verranno in qualche modo congelati da Donald Trump nelle sue nuove politiche appunto economiche. Lui vuole in qualche modo congelare questi fondi, si sta cercando in qualche modo di sostituire questa fonte, appunto, che nel 2024 comunque ha finanziato la metà degli aiuti umanitari a livello mondiale, leggiamo quando è la notizia. Però questo, insomma, tentativo sta arrivando a quanto complicato, anche perché l'Europa e i paesi occidentali stanno cercando in qualche modo di sostituire questo ruolo degli Stati Uniti, seguendo appunto il loro esempio, valutando di seguirlo, però non hanno
difficile.
Ancora in chiaro, insomma, in mano le risorse per poterlo fare. Comunque è l'ultimo allarme che è stato lanciato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, quello appunto della vice direttrice generale Katie Van Heldayen, che appunto cita: quasi 1,3 milioni di bambini sotto i 5 anni affetti da malnutrizione acuta grave potrebbero perdere l'accesso alle cure vitali nel corso del 2025, con un rischio significativo di morte.
Mamma mia,
una notizia tristissima. Io spero ovviamente che si riescano a reperire e accumulare i fondi necessari per questi aiuti umanitari, in modo che continuino. Non pensavo, perché io non conoscevo questa notizia, non pensavo che ci fosse un aiuto politico tale verso le organizzazioni umanitarie.
Sì, ma tra l'altro in vari paesi facevano, ma su vari temi, però sappiamo appunto che Trump sta facendo dei tagli in generale a tutte le agenzie, quindi naturalmente è stata colpita anche questa.
Quindi speriamo che i fondi USAID vengano in qualche modo ripresi il prima possibile, speriamo che si trovi una strada alternativa, o che magari lo stesso Trump decida di ripensarsi e di mettere da parte, o comunque riconsiderare la messa in gioco di fondi di questo tipo. Adesso cambiamo di passare alle nostre notizie italiane, che ci danno molte soddisfazioni e, insomma,
siamo ancora a Ibiza, torniamo a Ibiza,
se noi possiamo anche rimanere a Milano per la giornata di oggi, tanto c'è il sole.
Esatto. No?
Vai, balliamo, facciamo noi. Allora ci ascoltiamo la prossima canzone, una canzone bellissima, My House, non è questa, di Milano, la Sardegna, però vabbè, Florida, My House. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you been. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow. We don't have to go wild. Welcome to my house.
stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate.
That's how we do.
Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax.
Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow
hit the
down
breaks, hit the
we
breaks,
don't
slow
have
down.
To go
cheers to this.
Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out.
Come out.
Hey, 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 hey. Welcome to my house.
My House Florida, bellissima canzone. Qua in studio siamo felicissimi. Non vedo l'ora sia estate. Dove vai, Cami, quest'estate in vacanza? Io vado a Creta.
Ma tu hai già organizzato?
Oh, stai scherzando? Ma guarda che con i miei amici è sempre un problema. Perché io essendo sardo, insomma, tu sei in vacanza, sei con i tuoi amici sardi.
Tu vivi in vacanza?
Dove vado in vacanza quest'estate? È un problema. Insomma,
no, io non ho ancora organizzato. Anche perché ci sono tante cose prima dell'estate. Sono appena tornata, dammi il tempo. Devo capire ancora dove andare a Pasqua.
Manca pochissimo, tra poco.
Vabbè, dire speriamo che anche i nostri ascoltatori abbiano il tuo mood.
Tra un attimo, esatto, insomma. Lo auguro a tutti. Vabbè, comunque, io vado a Creta. Speriamo che la mettano sta canzone in discoteca. Parliamo invece di cose più serie. Insomma, iniziamo la nostra parte dedicata alla politica italiana, alle nostre notizie, insomma, politiche qua del nostro paese. E intanto volevamo un attimo analizzare quelle che sono le ultime dichiarazioni di Antonio Tajani, quindi vice premier, ministro dell'interno. Praticamente si parla di una telefonata che è stata, che c'è stata appunto il 21 marzo tra, pare, il vice premier leghista Matteo Salvini e J.D. Vance.
Quindi, ah, due tipi.
J.D. Vance, appunto, il vicepresidente degli Stati Uniti. In questa telefonata pare che i due abbiano parlato di politica estera, insomma, si siano confrontati. Però quello che non l'ha presa bene in questo senso è Antonio Tajani.
Beh, lo capisco, però
Tajani, che sia abbastanza, insomma,
si è sentito un po' escluso,
è rimasto scosso da questo avvenimento e ha, insomma, dichiarato: la politica estera italiana la decidiamo io e la premier Giorgia Meloni. Detto chiaro e tondo. E poi si chiede invece a Salvini: guerra con Meloni su USA, retroscena surreale, risponde lui, controbatte appunto Salvini. Quindi d'altra parte lui parla di
un clima serena però con noi.
Ah, un clima sereno. Loro, insomma, ma dall'inizio del governo che si parla comunque di un clima abbastanza sereno all'interno.
Beh, la Meloni è andata anche all'insediamento poi.
Meloni è stata all'insediamento, quindi in generale. Ma secondo me non sono tanto i rapporti tra loro e gli Stati Uniti, sono loro che si fanno la guerra per i rapporti con gli Stati Uniti più che altro.
Però le dichiarazioni loro sono che, insomma, il governo è unito e che non
sì,
ci sono,
ma poi,
problemi.
A noi non ci preoccupiamo. Cioè, se loro, se in questo caso il governo Trump e gli Stati Uniti va d'accordo con tutte e tre, non c'è problema. Più che altro sono loro tre che sembra che insomma,
ma più loro due, perché secondo me la Meloni è un po', cioè,
sì, infatti,
altre cose
si fa,
altre cose all'Europa, all'Albania, tutte le cose.
Vero, a cui pensare. Però comunque appunto si parla di questo avvenimento, appunto guerra con Meloni su USA, retroscena surreali, risponde Salvini. C'è stata insomma anche la risposta direttamente dalla Lega in questo senso, soprattutto a quello che è stata la dichiarazione di Tajani successivamente. Tajani infatti parla di un certo partito qua 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 qua, quello della Lega, quindi parole abbastanza forti. Un partito qua 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 parla e dice senza studiare e riflettere. Sono partiti populisti che un giorno dicono una cosa, un giorno dicono un'altra.
Comunque
quindi
non se l'è presa
direttamente la Lega, però insomma,
però,
a intendere questo, sembra non è poi la vita di questa telefonata Tajani in questo momento.
Sì,
però
se l'ha un po' presa,
insomma, che Salvini l'abbia fatta apposta, boh, non lo so, magari voleva fare due
chiacchiere, ma magari non parlava della Lega,
ma magari parlavano veramente di politica internazionale, o magari sono amici, non lo so, magari si conoscono.
Ma la risposta della Lega
è arrivata da una certa Susanna Ceccardi, appunto europarlamentare della Lega, che a News 24 dichiara: noi un partito qua, quello di Tajani, sono affermazioni irricevibili. Salvini ha chiamato il suo
però allora vuol
fans.
Dire che loro pensano che lui intendesse la Lega, ma lui non l'ha specificato.
No, lui non ha specificato niente. Loro l'hanno inteso che intendesse la Lega, e penso possiamo chiaramente intendere anche noi. Però insomma,
però il dubbio
detto, no, certo, beneficio del dubbio. Poteva essere chiunque. Magari insomma non penso fosse Europa Più della Bonino. Però comunque
no, vabbè. Comunque con la, ecco, la dichiarazione:
noi partito qua, quelle di Tajani sono affermazioni irricevibili. Salvini ha chiamato il suo omologo Vance. Il vice premier ha anche un ruolo politico, è segretario di uno dei più importanti partiti, ha il diritto e il dovere di intrattenere rapporti con il più grande partito conservatore del mondo. Quindi si parla proprio di amicizia stretta qua, insomma, parla di conoscenza reciproca. Però comunque questa è la dichiarazione di Susanna Ceccardi.
Mask e Meloni nulla in confronto.
Mask e Meloni niente a confronto. Secondo me se la passano meglio, però
sì, non litigano.
Infatti, con Vance, spiega sempre la Susanna Ceccardi, avranno chiaramente parlato di politica internazionale.
Beh certo, questo
quindi si chiude così. La Meloni non ha commentato la vicenda, si è tenuta completamente fuori.
Altro a cui pensare.
Sì, altro a cui pensare, tra praticamente il Consiglio europeo che si è appena concluso, però dove non si è concluso niente. Poi andrà
e Macron e l'Europa e l'Albania, insomma, ne ha da cui pensare.
Ne ha abbastanza da cui pensare.
Ma a proposito sempre del governo, c'è un altro caso che diciamo sta scuotendo abbastanza tutto. Il caso Santanchè, infatti.
Ah, giusto, dov'è?
Domani ci sarebbe Daniela. Dovuta essere l'udienza del caso Visibilia, che è stata appunto era stata fissata per domani, dedicata al filone della presunta truffa all'INPS, che vedrebbe coinvolta la ministra del turismo, ricordiamo, Daniela Santanchè, che però potrebbe finire in un rinvio. Perché? Perché nel collegio difensivo della senatrice di appunto Santanchè, infatti, entra un altro avvocato, il dottor Salvatore Pino, che sostituisce il legale Salvatore Sanzo, e quindi ha preannunciato al giudice una richiesta di termine a difesa per studiare ovviamente il procedimento e tutto il caso. Un'istanza su cui domani dovrà proprio decidere Tiziana Guelli, la GUP, e che quindi potrebbe portare a un rinvio. Domani quindi si potrebbe, probabilmente ci si limiterà ad accogliere la richiesta dell'avvocato e si rinvierà l'udienza. Sappiamo che questo caso sta facendo molto discutere,
ma perché io non vedo l'ora che si arrivi all'epilogo finale di questa soppopera. Questa soppopera. Lei no, però la vedo di una tranquillità incredibile. Lei,
vabbè,
gira,
comunque è una politica di vecchia data.
È arrivata con le sue Birkin false, dicono molti lì.
Presunte,
insomma. Non
io da grande amante delle borse spero di no, perché mai questa
che altro. Ma infatti, di che stiamo parlando? Però insomma, quanto pare quello che è, io invito tutti a vedere l'imitazione di Crozza da Santanchè, perché è una risata, un cercato. Quando imita fa morire da ridere. Da poco poi c'è un altro sempre sulla 7 che imita l'Ischlein, lo stesso, fa morire da ridere. L'imitazione dei politici, guarda, io un sogno, se un giorno sarò in grado di farlo, io voglio fare l'imitazione di tutti i politici.
Beh, noi ti seguiremo.
Facciamo un'estensione delle Vespe all'imitazione dei politici.
Ma tra l'altro, invece, a proposito di ridere, c'è stata una dichiarazione che secondo me non ha fatto molto ridere la Santanchè. Infatti il capogruppo di Fratelli d'Italia della Camera, Galeazzo Bignami, a Sky TG24 ha dichiarato questo: noi riteniamo, come ha detto il ministro stesso quando è venuto in aula, ricordiamo, ne avevamo anche parlato, che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio a giudizio, quindi si arriverebbe ad una presa d'atto della necessità di rilasciare l'incarico, non perché stia governando male il turismo, dove anzi abbiamo dato assolutamente dati premianti, che sappiamo insomma essere uno dei settori più importanti, trainanti dell'economia italiana.
È uno dei paesi europei peraltro con un insomma sviluppo turistico imparagonabile.
Ma ha continuato: per garantire a lei la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile. Quindi diciamo si sta arriscando la poltrona, possiamo dire.
Si sta, sì, vabbè, senza dubbio che se la sta tenendo stretta.
Vedremo. Ovviamente queste sono tutte accuse presunte. Poi ci sarà appunto il rinvio a giudizio e quant'altro in caso.
Vedremo un pochettino quello che sarà. Lei mi sembra abbastanza insomma volenterosa di dichiarare quella che è la sua innocenza in questo caso. D'altra parte vediamo il suo avvocato che invece è cambiato. D'altra parte le accuse verso di lei sono una dietro l'altra giorno dopo giorno. Però lei mi pare che insomma le piaccia fare il ministro del turismo e che voglia rimanere comunque a fare il ministro
del turismo. Comunque noi vi daremo aggiornamenti sicuramente. Non mancheranno. Adesso invece ci sono delle cose che non cambiano mai.
Infatti questo non cambia mai. Quindi ho annunciato male le altre due canzoni. Almeno tu,
quindi
Camilla,
tocca a me.
Annuncia questa bene, non sbagliare.
Vabbè, io gioco facile.
Si offende, capito?
No, vabbè. Io gioco in casa. Come sempre è arrivato il momento di Taylor Swift. Quindi ci ascoltiamo Shake It Off, Taylor Swift.
the dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake.
Che bella questa canzone.
Taylor Swift, Shake It Off. Ma chissà se qualcuno ha sentito, perché ho preso accidentalmente parlato mentre...
Nick sente l'estate comunque. Anche no, io, la nostra oggi... regista non è felice
ma
di questa cosa.
Ma mi hai drogato prima della puntata.
No, assolutamente, siamo contro.
Mi avete drogato, quindi non capisco un tubo. Ammettetemi per così come sono in questo momento.
È il sole, è il sole. Ma parliamo di cose serie. Abbiamo un super ospite. E tra l'altro oggi in presenza.
Oggi in presenza,
è
meraviglioso.
Qui con noi.
È qui con noi. Non abbiamo le telecamere per ora, però insomma, se avessimo le telecamere qualcuno potrebbe vedere. Quindi grazie a Gianluca Ranalli.
Seguiteci sui nostri social, così insomma potete vedere anche il suo profilo.
Esatto, seguiteci su Radio Yulm su Instagram, così potete vedere un po' anche l'intervista, qualche foto dell'intervista di oggi.
Ma passiamo alla presentazione. Abbiamo qui Gianluca Ranalli, classe 2000, da sempre appassionato di politica. È stato assistente europarlamentare e ambasciatore dell'anno europeo dei giovani. E ora si occupa di consulenze per associazioni, PMI e startup. Ciao Gianluca, grazie mille.
Ciao Gianluca. Grazie a voi, grazie.
Benvenuto.
Tra l'altro anche lui studente di un'altra università, ma li vogliamo bene
della
lo stesso.
Della cattolica, però vabbè,
la cattolica.
Dai.
Facciamoci un segno della croce, no dai, è brutta, se possiamo dire.
Bene, perfetto, direi, allora, siamo super felici di averti qui, perché è molto bello per noi che parliamo di politica, è molto bello per noi che parliamo di politica, avere qui un giovane che si occupa un po', possiamo dire.
Ma sì, ne ho fatto in parte anche il mio lavoro, quindi...
Bene, quindi dire... sarai un ottimo esempio. Infatti, volevamo chiederti, essendo così giovane, ma già appunto all'interno, come dicevamo, della realtà politica, quali potrebbero essere i consigli ai giovani che vogliono approcciarsi a questo mondo?
Allora, dei consigli oggettivi, validi per tutti, non ci sono, non esistono. Sicuramente ci vuole tanta passione, cioè la base,
certo,
per fare politica è la passione. Senza passione non si va da nessuna parte, perché non si può fare la politica come un lavoro come tanti altri.
Certo. È una missione in qualche modo.
È una missione, è un servizio per la collettività. E deve essere inteso in questo modo, perché noi oggi vediamo spesso dei politici che fanno politica per altri interessi.
Esatto, per altri motivi,
per
diciamo.
Per altri motivi, vero. Ma non hanno un reale spirito di servizio. Quindi questo serve, ed è questo che la politica ha perso.
Beh, ed è quello che i giovani potrebbero portare.
Certo,
ma anche
io
perché
spero.
Senza la passione, insomma, in politica penso si finisce fa strada molto molto breve. O comunque, cioè,
beh,
magari alle volte no, vediamo, vediamo sicuramente degli esempi di persone. Però insomma non si riesce peraltro a portare una propria idea, secondo me, valida. Più
certo.
Che si va, se non lo fai con passione, vai solamente a seguire quella che è la passione.
Si
di
fa la
altro.
Politica spicciola.
Esatto.
Quella
esatto.
Che vediamo noi oggi.
Che entra un orecchio, esce dall'altro, che non si cambia nulla. È vero, quanto è vero. Ma proprio anche a proposito di questo, raccontaci un po', Gianluca, quella che è l'esperienza intanto di ambasciatore europeo dei giovani, perché qua leggiamo la tua presentazione che tu sei stato anche ambasciatore europeo dei
sì,
giovani.
Sì, allora il 2022 è stato l'anno europeo dei giovani e il ministero, il dipartimento delle politiche giovanili del, sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato degli ambasciatori, eravamo 30.
Da tutta Italia
con una call pubblica, grazie, con una call pubblica sono stato selezionato. Abbiamo visitato le istituzioni europee, siamo stati a Bruxelles, a Strasburgo.
Com'è il Parlamento? Com'è?
Beh, bello,
bello.
Allora, francamente preferisco la sede di Strasburgo.
Ah, okay.
La sede di Bruxelles sono più uffici, diciamo, quindi
okay.
È più pratico l'altro.
Sì,
diciamo,
la sede di Strasburgo invece è proprio la sede,
il cuore
istituzionale, dove vengono gli incontri importanti, dove avviene la plenaria ogni 5
certo.
settimane.
Mentre il consiglio lo fanno a Bruxelles in Parlamento.
Ma quindi questa esperienza com'è stata?
Allora, è stata un'esperienza vivissima. Vivissima, ero sempre in giro. E noi portavamo la voce dei giovani italiani.
Bellissimo.
In Europa. Cioè abbiamo portato le istanze dei giovani italiani.
Perché poi c'erano magari anche
era anche responsabilità.
Beh certo, c'erano anche gruppi di 30 ragazzi provenienti da
dagli altri paesi.
Ah, ecco, bellissimo.
Poi abbiamo partecipato alcuni di noi. Io ho partecipato al consiglio in Svezia. Ok.
Wow.
Perché era il semestre di c'era il semestre di presidenza svedese. Quindi siamo andati in Svezia.
A Stoccolma.
No, siamo andati a Vekra, una città nel sud della Svezia.
Hai visto una differenza anche con della gestione politica fra ovviamente Svezia e magari quello che sei più abituato
all'Italia? Allora, i giovani, devo dire, non me ne vogliono gli italiani, sono più preparati.
Più preparati.
Quelli esteri.
Dal punto di vista della storia o dal punto di vista...
In generale sono più preparati di noi.
Comunque,
quindi,
dobbiamo recuperare.
Dobbiamo, no, sì. Dobbiamo metterci a studiare.
Ok.
Dobbiamo metterci a studiare seriamente. Bisogna... Anch'io, dire io sono il primo.
Ah, fai mia colpa, dice.
No, assolutamente.
Gli italiani ci mettiamo a chiacchierare, parliamo, poi a volte magari facciamo lo scivolone perché quello che diciamo non l'abbiamo studiato, ce lo inventiamo un pochettino.
Sì, è un po'.
Però loro sono così perfetti.
Un po' i paesi mediterranei, questo è un mal comune.
Ok, dai, va bene.
Attiriamo un po' in cacciara.
E invece i politici, insomma, adulti, possiamo dire quelli, diciamo, già affermati, hai visto una differenza?
Allora. Beh, allora, in Parlamento europeo poi si arriva con delle determinazioni, quindi non si vede, no, non si vedono in retroscena.
Ok.
In retroscena sono gli uffici.
Certo.
Quindi non li ho potuti vedere. Sicuramente ci sono dei politici che hanno molto più il senso istituzionale.
Ok.
Il
certo.
Rispetto per l'istituzione, che in alcuni nostri i politici italiani manca. Invece dovrebbe essere nel 100%.
Sì, certo, dovrebbe essere un prerequisito, diciamo.
Certo. Cioè, quella è la base, il rispetto per l'istituzione.
Certo.
Spesso non c'è. Sì, ma anche da parte dei politici di altri paesi,
Sì, certo.
Andiamo a vedere gli europarlamentari polacchi. Diciamo,
sì, è un discorso generico.
È vero, loro sono molto, insomma, molto animati.
Diciamo che è diversa come politica, sicuramente. È un approccio diverso.
La politica europea ha un approccio diverso rispetto alla politica italiana.
Certo.
È un approccio completamente diverso. Basti pensare che il politico, l'europarlamentare può discostarsi dal voto di partito.
Ah,
cavolo.
E mentre in Italia no,
infatti.
Quindi già questo lascia molta più libertà ai politici.
Molto discrezionalità al singolo,
certo,
anche.
Perché sì, il politico rappresenta i propri elettori.
E quindi hanno
il
anche più responsabilità, forse.
Assolutamente.
Però è una veste molto indipendentista.
I politici europei lavorano tantissimo.
In questo senso.
Che invece da noi c'è un po', diciamo, il...
Se non lo fai tu, lo fa qualcun altro.
Esatto.
Insomma.
Sì, perché tanto
tutti devono fare la stessa.
C'è l'indicazione di partito.
Infatti,
certo.
Esatto. Infatti, sono tutte un gruppo di persone che marciano nella stessa direzione.
Certo.
Quindi se uno faccio qualcosa ci sarà qualcun altro.
Infatti
lo fa al
posto noi
mio.
Qui parliamo di franchi tiratori.
È vero, è vero.
Noi
verissimo.
Qui parliamo sempre di franchi
sì,
tiratori.
Sì, quando succede c'è uno scandalo, diciamo.
Ecco, invece in Europa è normale.
Ognuno ha le proprie, diciamo.
Ognuno porta il proprio ideale.
Quindi,
perché
risponde.
La politica è fatta di ideali e risponde ai propri elettori.
Certo.
Quindi viene da dire meglio fare politica in Europa che farla in Italia a questo punto. Insomma, dal punto
sì.
di vista
sì, anche
della
se,
concretezza,
anche
forse
poi,
del lavoro.
In Italia si deve fare un lavoro più grande, cioè chi entrerà in Parlamento in futuro, io spero che entrino persone competenti, che abbiano voglia di cambiare.
Avranno
seriamente, non solo sulla carta, ma fattivamente. Avranno molto da fare. La politica italiana, però, è quella che e permea le nostre vite ogni giorno, ogni secondo.
È quella di cui secondo me ci rendiamo anche più conto.
Ma è anche
sì.
diciamo, figlia di determinati fondamentalismi culturali che rendono, insomma, molto difficile
noi,
spesso creare delle cose in questo paese, secondo
sì.
me.
Beh, noi discendiamo sicuramente da una storia repubblicana che è una delle più importanti a livello mondiale.
Certo.
La nostra Costituzione è la più importante a livello mondiale. Quindi si dovrebbe ripartire dalla Costituzione, forse.
Rileggerla un attimino, rianalizzarla, ricevere.
Sì,
okay.
E farla propria.
Fare
una perché
lettura.
Sono in primo piano i cittadini sono quelli che conoscono meno la Costituzione.
E quindi possono anche valutare meno di conseguenza.
E vediamo l'alto tasso di non voto.
Sì, okay. Certo, che è la cosa più... Noi ci combattiamo da sempre, invitiamo sempre a votare.
Perché è assurdo che non si voti per coloro che decidono della nostra vita. Mm-hmm. All'assemblea di condominio noi ci andiamo a votare l'amministratore.
Certo, perché sennò dopo è casa
perché
nostra.
Altrimenti il nostro palazzo cade a pezzi.
Certo.
E perché allora noi non andiamo a votare per chi decide
qualsiasi cosa?
Ma secondo me perché è difficile qualsiasi. Magari per alcuni italiani ora come ora trovare veramente un partito che finalmente rappresenta. Cioè io personalmente dico, a me per quanto mi è stato anche proposto di entrare in un'associazione giovanile, insomma cercare di far politica eccetera, io ho sempre detto io non posso ma neanche lontanamente provare a entrare in un partito che non mi rappresenta al 100%. E una volta una persona mi disse, guarda che però questa persona era un politico, mi disse io, no, io faccio parte di questo partito ma non è che mi rappresenta pieno, si cerca di cambiare qualcosa. E torniamo al discorso di prima, in Europa è una veste più indipendente, in Italia sì, devi un po'
poi,
inserirti
ecco,
in un corridoio.
Attenzione, ecco. Perché io dico anche ai giovani, non si deve per forza entrare nei partiti. Intanto si può entrare anche come semplice uditore.
Si può fare anche un voto
però
consapevole, basta.
Io sono un civico, cioè persone della società civile che si mettono al servizio, e io ci tengo a rimarcare questa parola, servizio della collettività.
Ma infatti certo, l'importante è votare, che uno sia civico, di destra, di sinistra, di qualsiasi cosa, entri i partiti, decida anche solo di andare a votare, l'importante è votare, quello noi
l'importante
lo diciamo
sempre. L'importante è informarsi.
Esatto, fare un voto consapevole, qualsiasi esso sia.
Sì, esatto, cercare di farlo perlomeno consapevole o perlomeno il più consapevole possibile, cioè informarti alla meglio che tu possa fare.
Esatto.
Perché
poi,
sapere un po' quello che stai facendo.
Una volta che abbiamo il governo, poi quel governo ce lo dobbiamo portare
certo,
avanti
nel bene, nel
per
male.
Si spera 5 anni. Fortunatamente siamo arrivati ad avere una stabilità. Ecco, fortunatamente, perché è impensabile anche avere un cambio di governo ogni
certo,
anno.
Certo, cioè, assolutamente sì.
Però poi quella croce la dobbiamo portare.
Certo, e non ci si può lamentare se non si vota.
Anche perché l'Italia è uno dei paesi che nella sua storia insomma repubblicana, comunque dall'inizio della sua costituzione di fatto ha avuto più cambi di governo insomma si parla di mediamente un governo che cambia un anno e mezzo, 2 anni, facendo i conti
anche
della
meno
situazione. Insomma,
quindi
anche meno insomma dai
inizio. Neanche sì, il tempo come, di leggere le carte.
E come si fa
dal
quindi,
47
come si fanno, mi chiedo, come si fanno a fare delle politiche di lungo periodo?
È impossibile.
Certo.
È impossibile.
Ma non hai neanche il tempo di leggere le carte.
Ma anche certo, parlare di politica internazionale, cioè parlare per la politica estera, cioè il mondo cambia, tu non puoi che il governo cambia da una parte all'altra. Quello lì mette il paese in una situazione difficile
certo,
nelle relazioni internazionali.
Poi pensiamo, il politico ci mette 3 mesi per insediarsi, poi deve lavorare. E come fa ad avere una visione a 30 anni? Perché il politico
certo
deve avere una visione a 30 anni, non alla scadenza del mandato.
Certo.
Perché quello non è un vero politico, quello è il populista. Il populista guarda alla scadenza del mandato e al voto.
Certo.
Invece il politico vero guarda i 30 anni.
Bene.
Pensa alle generazioni future.
Super interessante. Siamo in chiusura, però prima volevamo parlare anche di, insomma, di quello
domanda
di cui ti occupi. Perché tu appunto fai consulenza anche a PMI, associazioni startup. Quindi volevamo un po' la tua visione. Come vedi l'attuale situazione italiana delle PMI, del terzo settore, delle startup, insomma.
Mamma mia, che domanda difficile.
Io sono un po' ignorante in questo senso, Cami. Tu sei esperta, Gianluca anche magari. Io un po' di meno, ecco.
Allora,
così te lo spieghiamo, insomma, come i nostri
sono
ascoltatori.
Curioso.
Allora, il terzo settore, io dico, è il motore del paese in ambito welfare state.
Sicuramente.
Se non ci fosse il terzo settore, se non ci fossero, ricordiamolo, le associazioni cattoliche, se non ci fosse la Chiesa, noi non avremmo in Italia un welfare state. Perché lo Stato ha delegato tutto questo al terzo settore. E questa, diciamo, è una situazione abbastanza buona.
Quindi
no?
Il terzo settore è così. PMI
sono strette in una morsa.
Che sono il cuore della nostra imprenditoria.
L'economia italiana si basa sulle piccole e medie imprese. E sono strette in una morsa tra clienti che non pagano perché non hanno i soldi per pagare.
Certo.
Fornitori che chiedono di saldare
certo
le fatture,
ma non vengono pagati.
Non possono essere pagati perché la PMI non ha cassa.
Ed è un gatto
e lo Stato, e lo Stato che emette una tassazione altissima.
E una giustizia, una burocrazia lunghissima.
E poi se si vuole andare a fare un contenzioso, ad avviare un contenzioso contro un cliente che non paga,
finito.
Dobbiamo aspettare anni, almeno 2-3. Quindi,
che tristezza.
Sono in una morsa. Infatti, tante PMI sono veramente soffocate. Si reggono veramente.
La maggior parte,
La maggior parte. La maggior parte si reggono proprio.
Un po' di rendita della storia dell'azienda.
Sì. e su persone, su imprenditori che casomai a fine mese non si portano a casa lo stipendio per pagare i dipendenti.
Certo.
Perché c'è anche questo, perché si,
e lì è
facile additare,
fondo,
sì, è facile additare gli imprenditori che non pagano le tasse. Un po', se non ci sono i soldi, le tasse con cosa le pago?
Certo.
Con i soldi del Monopoli.
Ma è un gatto che si morde la coda. Alla fine anche il problema dell'evasione fiscale è in Italia, perché le tasse sono alte. Le tasse sono alte perché c'è evasione fiscale. Vai,
certo.
Risolvi
è un
questa
gatto
cosa.
Che si... Quindi abbassiamo le tasse, velocizziamo i tempi della giustizia e iniziamo a vedere che forse le PMI un po' di soldi riescono ad averle in conto.
Vero.
E
vero.
Chiudiamo con le start-up. Quindi giovani, non
le
solo start-up, giovani, però.
I giovani, gli incentivi sono tanti.
Ottimo.
Fortunatamente. Quindi l'attenzione c'è, però per i primi anni. Dopo i primi anni
ti abbandonano.
Che è lì il momento,
arriva la,
invece
arriva la stangata.
È lì il momento
stangata.
Che si vede la startup se
certo,
funziona.
Perché la startup nei primi anni, i primi tre anni, ha bisogno di assestarsi nel mercato.
Certo.
Se poi finiscono gli incentivi e arriva la stangata,
e lì salta.
E la stangata è dello Stato, è l'erario. Lì poi chiudono. Cioè finisce il sogno,
certo.
Perché poi l'imprenditorialità è un sogno,
una visione
vera. E per questo dico, è importante avere dall'inizio delle persone che guardino i bilanci ed abbiano una visione a lungo termine, a 10-15 anni,
esatto.
Perché così non ci si ritrova senza soldi.
E bisogna
perché alla fine ci vuole una pianificazione,
certo,
economica fatta bene,
certo,
fatta da dei professionisti.
Non puoi sbagliare un colpo, perché se ne sbagli uno poi ti si ritorce tutto contro.
Se ne sbagli uno poi a cascata.
A cascata,
certo.
A cascata.
Bene, grazie mille di questa, diciamo, visione un po' a 360 gradi, possiamo dire.
Una bella chiacchierata, comunque è stato molto interessante.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie Gianluca Ranalli di essere stato qua con noi alle Vespe, qua a Radio Yulm. Adesso ci ascoltiamo la prossima canzone, una delle mie canzoni preferite. Poi riprendiamo con la nostra foresta che cresce. Intanto, by the way, the Red Hot Chili Peppers.
E prima, il nostro jingle.
Radio Yulm. Yeah.
By the way, the Red Hot Chili Peppers, stupenda questa canzone, bellissima, bella, bella, bella. Adesso parliamo di buone notizie, finalmente.
Vi lasciamo con delle buone vibrazioni.
Esatto, è iniziata la primavera e quindi foresta che cresce.
La foresta che cresce.
Ed eccoci qua finalmente, dopo tutte queste notizie, diciamo, dopo l'intervista. L'intervista è stata già più positiva,
abbiamo
dato tanti spunti.
Positiva, infatti è stata veramente molto interessante, abbiamo parlato anche di tante cose diverse, ho toccato tanti punti diversi.
Esatto, tra l'altro fateci sapere cosa ne pensate.
Sempre, 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 noi siamo belli che in attesa di vostri commenti, vostri consigli soprattutto.
Esatto, però prima di lasciarvi vi parliamo della buona notizia. Qual è la buona notizia di oggi, Nick?
Allora, la buona notizia di questa settimana è una notizia abbastanza particolare, insomma, però comunque non potevamo assolutamente non parlare. Parliamo intanto di
perché dobbiamo dire che è molto difficile trovare le buone notizie.
È un incubo. È un incubo tra le buone notizie, però ce la stiamo mettendo tutto. Ogni settimana ne troviamo un'altra. Parliamo intanto dell'apertura questa settimana del primo ospedale veterinario pubblico in Italia, a Roma. È iniziata la costruzione qualche settimana fa e l'apertura è prevista per dicembre del 2026, se non sbaglio.
Che comunque non è da poco,
gennaio,
perché
2027.
Le cure per gli animali costano molto e sappiamo che insomma gli italiani sono fra i paesi, insomma, che più amano avere animali domestici anche.
Gli italiani sono uno dei paesi che in assoluto ha più animali domestici, però ahimè ti do una brutta notizia, perché in realtà è il primo ospedale veterinario pubblico, ma non ci puoi portare il tuo animale, cioè, capito, non è che puoi portare il tuo animale domestico a farlo curare. Si tratta di un ospedale costruito, che verrà costruito praticamente sulle macerie dell'ex canile, che verrà infatti sostituito, quindi sarà una sorta di residenza per animali abbandonati che intanto verranno curati.
Vabbè,
verranno
un primo
ripresi,
passo possiamo
però,
dire.
Però il sindaco Gualtieri a Roma appunto ha detto di come la volontà sia quella di estenderlo, questo presidio appunto nel servizio sanitario pubblico, e in qualche modo di perlomeno estenderlo a tutte quelle famiglie che hanno un animale domestico registrato e che non hanno la possibilità, quindi che verrà determinata tramite che l'autorizzazione eccetera, di poter appunto pagare un veterinario, che sono carissimi.
No, infatti
detto, io non ho animali domestici, ma ho degli amici cui i genitori sono veterinari.
Io ho Chuck Bass e vi posso assicurare,
è carissimo, cioè proprio curare e curare bene un animale domestico perché patate, anche loro se lo meritano assolutamente, non possiamo insomma,
certo,
farli guarire da soli nella loro cuccetta. Sicuramente devono essere curati da esperti, però le cure sono davvero molto molto costose, soprattutto in questo paese dove gli incentivi in questo senso sono davvero pochi. Comunque
è vero, è assolutamente vero, quindi insomma questa era la buona notizia.
Questa
di
è la
oggi
buona notizia. Ti dico due cose al volo: si tratta del canile di Muratella, quindi di questa zona di Roma dove verrà appunto costruito questo nuovo ospedale. I reparti che in questo momento la nuova struttura offrirà saranno un pronto soccorso veterinario con infermeria,
okay,
due sole operatori per gli interventi chirurgici, reparti di degenza e terapia intensiva, quindi anche per appunto insomma sarà controllare insomma gli animali, tenerli sotto
riabilitazione,
osservazione dopo
eccetera,
riabilitazione, dopo interventi e cose di questo tipo, laboratorio di analisi e radiologia per diagnosi avanzate, spazi per la formazione universitaria. Perché questo ospedale verrà finanziato tramite l'università La Sapienza di Roma Tor Vergata, probabilmente, e appunto l'università e i poli di medicina veterinaria, e appunto per far sì di estenderlo appunto a quella che è la popolazione normale che ha un animale domestico e che non ha la possibilità di pagare un veterinario, serviranno necessariamente dei fondi universitari ingenti. Quindi l'invito del sindaco di Roma Gualtieri è proprio quello di
di fare una partnership,
di continuare questa collaborazione con l'università anche nel medio e lungo termine, in modo da poter aprire questo presidio per ora riservato ad animali in stato di abbandono a chiunque abbia un animale domestico e non possa permettersi delle cure private. Quindi questa è la buona notizia di quest'oggi. Insomma, felice che anche insomma in Italia si facciano passi avanti nella cura, nel prendersi cura di animali domestici, e soprattutto peraltro mi sono scordato di dire, si tratta anche di un ospedale che andrà a incentivare o comunque verrà reso gratuito anche per coloro che decidono di adottare un cane nelle strutture pubbliche, quindi ad esempio nei canili, nei centri appunto di abbandono. Quindi in questo senso anche in tale caso si ha accesso gratuito alle cure veterinarie, quindi una bella notizia. Siamo felici, siamo arrivati alla puntata di la fine della puntata di oggi.
Esatto.
Che è arrivata subito la settimana scorsa. Poi tu sei andata in America, sei tornata e ci
sembra passato un giorno.
Insomma, sveliamo che questa puntata l'abbiamo preparata in maniera molto rapida e veloce.
Diciamo a distanza.
A distanza, esatto. Praticamente sì. Però siamo contenti di avercela fatta comunque. Quindi fateci sapere cosa ne pensate al nostro WhatsApp, ovviamente sui nostri social, a Radio Yulm su Instagram. Noi ci salutiamo. Però prima una
ancora
canzone.
Un po' d'estate.
Ancora un pochettino d'estate, in questo senso. Una delle mie canzoni preferite, perlomeno di quando ero, insomma, mi ricordo quando feci il mio semestre in Canada in quarta superiore.
Il titolo è un mood.
beh, brava, questa qua è la descrizione esatta. Young, Wild and Free, with Khalifa, via.
Is this thing on? Word.
So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees.
Oh,
so what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to the stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray,
you know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Relevant. Selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like a leaf. I put the weed in
so
the chain.
So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild.
My team in here is gonna be some weed in the air. Tell them, Mac.
Blowing everywhere we going, and now you know when I step right up. Get my lighter so I can light up.
That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up.
From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing.
Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it.
THC, MAC, DEV, HD3, hi, it's me. This is us, we gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on.
So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun.
So up, we get drunk. So up, we smoke weed. We're just having fun.
E rieccoci qua, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Facci sapere cosa ne pensate i nostri social, Latte Radio Yulm. Camilla, mi sono divertito un sacco oggi.
Abbiamo iniziato sole. Con il sole e finiamo con il sole.
Finiamo con il sole, noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 15.30 qua su Radio Yulm. E non vediamo l'ora della puntata della settimana prossima di, insomma, tirar fuori ancora sempre buone notizie. Speriamo per la foresta che cresce, parlare di qualche altro tema.
Esatto,
molto interessante.
Noi ci impegniamo.
Noi ci impegniamo sempre. Ci vediamo martedì prossimo, ci ascoltiamo.
Buon pomeriggio di sole.
Ciao a tutti.